La gita, non so se la signora lo sapeva, colgo l'occasione velocemente, c'è cioè la gita sta superata, non so se la signora lo sa, chi vuole venire ancora per qualche volta, basta che si iscriva nel gruppo, si lucida, si è una delle prime. E quindi è solo questo, lascio la parola a lei, se non ci fosse qualcosa da dire, lasciamola alla fine, qualche informazione, perché siccome Caterina deve andare via alle 5, improbabilmente quindi lasciamo subito la parola. Quando usciamo, cortesemente, qui siamo in un'altra aula della scuola, siccome ci sono le lezioni, dobbiamo usufruire di questa porta qui, non bisogna andare in quella che eravamo abituati a prendere, l'altra porta. Ricordiamo che questa prima a sinistra. Io lascio la parola.
Allora, tanto provate, è un ritorno dopo tanti anni, perché insieme a Puglia, insieme a Marcella e Fiorella siamo state le socie fondatrici dell'Unigualdo. A casa di Caterina abbiamo ribaduto il tuo telefono. E qui vi faccio anche tanti complimenti per essere entrati dentro le università nazionali, tanto perché vuol dire che avete camminato bene. Allora, cominciamo subito, nel senso che purtroppo impegniamo alle 5 e quindi... Allora, durante il Covid noi abbiamo tutte le scuole del mondo, l'Europa hanno cominciato la didattica a distanza e mi è preso male, perché io già con i sistemi questi informatici già sono proprio distratta e già io ho dovuto fare tutto un corso con delle colleghe che sono state carinissime, perché non riuscivo neanche a fare i collegamenti, a tirare le camere, era un disastro. E stavo registrando, allora parlo in italiano.
Ah, è già una novità, scusate per l'intrometto. Oggi verrà registrata da parte di RT, qui c'è Enrico Brunetti, la lezione di incontro con Caterina. Poi sul gruppo nostro metterò tutte le indicazioni affinché le persone che ci stanno anche lontane non possano seguire, possano seguire
tutte le lezioni.
È una nuova collaborazione con la radio.
Mi costa caro
e va bene, quindi questa sensazione proprio di spersonalizzazione totale della vita mia, come l'avete anche se percepita tutti quanti, mi ha portato a ritrovare un filo conduttore che mi doveva riportare alla vita, perché avevo un attimo di crisi, papà anziano in casa, i figli dei tre, ce n'era più nessuno perché spazi per il mondo, non li potevo neanche vedere. Insomma, ho detto, ma qui che si campa a fare? No? E va bene. Allora, lì si deve superare tutto e veramente se c'è... Io scusate se la metto anche un po' su una questione personale, però questa io sono così e quindi mi presento anche così come altro chi fede. Allora io sono una persona che religiosa, ho fede e questa mia fede non sempre corrisponde con i canoni tradizionali, cioè quella che si inginocchia e se va a il petto e si strazia davanti all'altare, però ho una mia coscienza religiosa e che mi aiuta tantissimo. E quindi quando ho scritto di questo calice, che è il prodotto di un oggetto di fede, nato per la volontà di fede di un popolo, l'ho fatto con tutta proprio la coerenza e proprio con tutto il sentire più profondo. Quindi qualsiasi cosa ho detto e scritto per, nel suo valore di religioso, è perché c'è credo proprio fermamente. Allora, siamo nel 1315, quando Tarino vive un momento rigogliosissimo dal punto di vista storico e politico e anche di conseguenza economica. Dopo la nascita, l'edificazione della cattedrale di San Benedetto, il termine è il 1252, inizia subito dopo la costruzione di San Francesco, della chiesa di San Francesco, che sappiate che è la seconda in ordine di importanza dopo quella di San Francesco di Assisi. La terza in Umbria, Tarrubio, e anche per grandezza, anche per imponenza, la più grande è ovviamente San Francesco d'Assisi, San Francesco a Rubio è la intermedia, la nostra è un po' più piccola, però è la seconda in ordine di costruzione. E c'erano, oltre i conventuali francescani, c'erano anche a Nelsi il convento delle Clarisse di Santa Chiara. Quindi c'era l'ordine monacente femminile, che poi è stato nel tempo disperso, sono subentrate le benedettine e alle benedettine sono subentrate le suore del Bambino Gesù. Questo per farvi un po' capire la mappatura degli accadimenti. Nel 1315 la diocesi era a capo il vescovo, era sede vescovile, non c'era ombra. Assisi, Guardo Tadino, Sassoferrato, non c'aveva quindi una pertinenza che corrispondeva a quella politica, perché invece dal punto di vista politico noi eravamo sotto l'Umbria, era momenti sì, momenti no, o sotto il Papa, o sotto Signorotti o di Perugia, o di Montone, eccetera. Quindi, diciamo, chi saldava il territorio, anche in maniera abbastanza stretta, era proprio la Chiesa. Nel 1315 eccetto il Papa, vengono tutte le cariche ecclesiastiche più importanti per inaugurare la Chiesa di San Francesco. E per inaugurare questa chiesa di San Francesco, il prelato di allora, che ha fatto fare questo oggetto magnifico proprio in onore di questa ragione. Quindi il primo oggetto di pregio, oltre al crocifisso che sta alla Roccaflea, quello grandissimo, che è del 1250 inoltrato, eccetera, e il secondo capolavoro è questo piccoletto, perché è alto 18 cm, volevo portare un bicchiere da casa per farvi capire le proporzioni di chi stiamo parlando come misura, perché lì lo vediamo gigantesco. Allora, il capice è alto, la mano mia arriva a 20 cm, questo è alto 18. Quindi è piccolo, non si vede, sull'altare non si vede quando ci stava, e vabbè. Allora, che cos'è questo? È un grande capolavoro di arte ora, però ci dobbiamo mettere in testa che quando si fa anche l'arte minore, che non è l'architettura, la grande pittura, la grande scultura, c'erano artisti che hanno fatto delle cose pari a una cattedrale in miniatura. Il calice, questo qui di Lucio, adesso lo vedremo, è una piccola cattedrale. Quindi anche quando si va in giro per i musei, per visite, per conoscere il territorio, non perdete l'occasione di andare a vedere anche i musei dove ci sono le reliquie, i rituali, la cosiddetta raccolta di arte minore, perché a volte ci sono veramente delle cose straordinarie. Allora, mi dispiace che forse vedete piccolo, però qui ho messo le tre generazioni. Allora, il primo calice, questo qua, è il nonno del calice di cui parleremo adesso, quindi c'è stato un precedente storico di un certo rilievo, fatto da un certo Duccio di Mannaglia. Questo grande oraco, sempre senese, Duccio di Mannaglia, ha creato una trentina d'anni prima del nostro Duccio, dei piani, delle patere, le patere sui piantini dove si serve l'ostia, quando ce l'avete il sacerdote, no? E i calici, questo qui, e qualcuno purtroppo è andato disperso, magari sono andati dispersi, può darsi che sono stati anche ripusi, no? Nelle epoche successive. Questo si trova ad Assisi, nel tesoro di Assisi, è il museo, il nome del museo dove Assisi raccoglie tutti questi oggetti sacri. Quindi se questo lo vogliamo andare a vedere, e è possibile vederlo, potrebbe essere questa lucidia interessante. Allora, il nostro viene 30-35 anni dopo, lo chiamo nostro perché abita a Gualdo Tadino. Il nostro calice sta a Gualdo Tadino. Uno dei motivi per cui ho scritto di questo calice è che, pensando che il Covid portasse alla catastrofe, alla distruzione del popolo gualdese, no? Che tutti, insomma, la memoria storica se ne va perché partono gli anziani, di questo calice non se ne saprà più niente, nessuno ne tramanderà la memoria e lo trafugheranno chissà dove. E allora io ho paura che quando non ci saranno più il cuore del bambino Gesù, perché ne sono rimaste 5, e questo vedrà trafugato, tra virgolette, loro ne fanno quello che vogliono, però se viene portato a Roma, signori e signore, Roma c'ha bisogno del calice di tutto, Roma?
No.
Noi sì.
Già se lo portate la sista, già almeno rimane.
Noi sì, invece, no? Se lo imponessero, questo ci avrebbe un tantissimo richiamo. Allora, e quindi per proteggerlo e riconsegnarlo alla memoria dei gualdesi, ho voluto dire: guardate, signori gualdesi, voi ci avete un tesoro in sottoforma di questo calice, che è una cosa di gran pregio, cercate di far sì che non venga mai spostato da Gualdo Tadino, anche perché per Gualdo Tadino è nato la chiesa di San Gesù. Allora, adesso l'ultima foto. Allora, man mano che andiamo a vedere le immagini, no? La vedete che questa è molto più affollata, più ritta, più ridondante, c'è un sacco più di elementi, di orpelli. È come noi. Rispetto a come ci vestivamo 50 anni fa, adesso nel tempo si va sempre più a diventare minimal, no? A utilizzare linguaggi anche della cura della propria persona, sempre molto più rapidi, no? Più veloci. E così anche le calice, nel suo stile, si modernizza rispetto al nonno, cioè diventa molto più leggibile perché è molto più lineare e meno ricco di orpelli, che di fatto ne ostacolano una lettura molto più facile. La terza è l'immagine di un disegno, o incluso il libro. Perché alla fine di tutto, come viene fuori l'immagine del calice, ma anche il bicchiere per uso domestico? È perché è un albero che si appoggia sulle radici, quando cresce il fusto, e anche nel calice si chiama fusto, anche oppure il selo, come se fosse proprio l'anamnesi, no? Della forma, della morfologia di un vegetale. E poi i rami ramificano perché vanno per natura verso l'alto, quindi niente in natura scende, ma tutti vanno verso il sole, verso la vita, verso la luce. E poi rigogliosamente mettono chiodo e i fiori e i colori, no? E passare tutti. Allora, la parola calice viene dal greco calix, e calix è questa forma di vaso a imbuto perché per Calix si intendeva proprio una parte anatomica del corpo umano, il cuore. Allora, se il calice non veicola il calus, sangue e corpo di Cristo durante l'Eucaristia, sì, e la sua radice, perché proprio il calice, no? E non un altro tipo di vaso, tipo una foresta o un orbe, mi viene in mente altro, no? Perché il calice? Proprio perché contiene nel nome la radice del significato che gli si voleva dare a questo oggetto. E i greci, quando usavano un'etimologia, per chiavi ci avevano 10 parole per dire chiavi, perché ogni etimo era la chiave che o apriva, o la chiave che chiudeva, o la chiave che d'oro, o la chiave da chiave. Cioè, nell'etimologia si trova sempre, quindi il significato proprio quello più profondo. Allora, adesso vi faccio un disegnino, ma prima vado avanti e poi vi faccio un disegnino.
Tra l'altro, quando c'è stata
quell'immagine non la puoi ingrandire.
Adesso arriva. Basta con le freccette, guarda le freccette.
Boh, eccolo. Allora, dunque, questo qui è il verso del calice, cioè la pianta del calice vista da sotto, come se io lo rovescio. Perché così si legge la forma da sopra, con tutte le cose che ci sono applicate, la forma sfugge. È così che si vede una forma che nel periodo gotico, cioè nel 1300 siamo in piena età gotica, ma è una mentalità in gotico oltre che maschile, si chiama mistilinea. Dunque andate dentro le pietre del 300, dal 280 in poi, trovate mattonelle, pavimenti, rivestimenti, altari, colonne, paradigmi, tutto dipinti, dove vengono fuori queste forme che sono forme geometriche e sono la forma lobata, che sembra un fiorellino con quattro petali, in realtà era il simbolo delle quattro aureole dei quattro evangelisti, stilizzate. E poi la cuspide era anche questa un grandissimo simbolo nel Medioevo. Allora, tutto quanto è scritto in una circonferenza, però la circonferenza lineare è sparita e ha lasciato lo spazio a queste forme mitiline. Allora, in tutte le chiese gotiche c'è una specie di cassa armonica che fanno queste figure geometriche. Ritornano, ne vedi una e poi ne rivedi altri 100, e poi altri, se guardi bene, diventano 500, come una cassa di risonanza. Perché? Perché nella geometria sacra, la geometria era considerata sacra. La geometria, come i pagani e come nella filosofia greca, da cui nasce, la geometria era la mamma di tutte le discipline, cioè era la mamma di tutto lo scibile umano. Volevi studiare la matematica? Devi prima imparare la geometria. Vuoi imparare la musica? Devi prima studiare la geometria, perché se no tu il concetto di armonia, di sinfonia, di equilibrio, di ordine cosmico, di suono celestiale, non ce l'hai se non c'hai la geometria. Infatti tutte le maestre dovrebbero farti una piccola geometria nel filo di a scuola. E vabbè, la geometria da dove nasce con Pitagora e con Euclide, diciamo che sono coloro che gli viene dato l'attributo per cui la geometria viene ufficializzata negli atenei, nelle scuole, e viene proprio insegnata ai discepoli. Allora, come nasce il concetto geometrico? Il concetto geometrico che si era posto Pitagora e tutti i pitagorici è parte dall'ente che in geometria non ha, esiste, ma non ha nessuna dimensione. E questo si chiama punto. Noi geometricamente lo chiamiamo punto. Dove si trova un punto? Un punto lo trovi su ogni traiettoria rettilinea. Come è fatto però a prendere questo? Basta che interseco con un'altra retta e ottengo dall'intersezione il punto. Se io faccio così, non è un punto perché è finita la dimensione. Quindi il punto, i matematici pitagorici l'hanno chiamato pi, ma che sta non per punto, per principio primo. È il concetto da cui nasce il punto. È l'ente astratto che c'è e che esiste, ma non si vede, guardate, e che però si manifesta. Quando il punto io lo voglio far manifestare, o procedo nello spazio e faccio sequenze di punti, ma sono sequenze di tanti punti. No, se io invece voglio fare la manifestazione di questo, di uno solo di questo, devo prendere il compasso. Perché solo col compasso io c'è l'estensione del punto ovunque io voglio. Estensione. E questa è diventa un concetto filosofico per i filosofi della scuola pitagorica. E diventa anche il concetto di infinito, un principio che nella sua manifestazione lo può fare infinite volte e nasce il concetto anche di origine ma anche di proiezione verso l'infinito, perché è magnifico questo, che gli greci chiamavano apeiro. Apeiro, l'infinito per i greci. Adesso, da qui, quindi, che succede? Un disegnatore, un progettista, che fa? Comincia a muoversi nella geometria basica per costruire forme sempre più complesse. Ma se non conosce la geometria basica, non ci arriva. E ecco che allora siamo partiti da qui e ci siamo, e questo c'è stata la sua manifestazione. E questa manifestazione è avvenuta nel tempo che sembra eterno, che non finisce mai, e che torna sempre e l'eterno intorno, e non si definisce un inizio e una fine, il concetto di eternità. Da questo, poi, sono nate tutte le altre figure geometriche, sempre con le stesse aperture di compasso, ottengo archi di circonferenza che mi permettono di andare a creare altre forme strabilianti, meravigliose, pure. Pure nel senso della purezza. Perché sono pure? Perché io queste le posso dividere in armonia e in equilibrio e nel rispetto dei rapporti proporzionali senza avanzi di spazio, come nella stessa maniera io li posso moltiplicare all'infinito senza avanzi di spazio. E ecco che allora comincia a venire fuori come la... Io ho ragionato questo artista per creare questo cammino. Allora mi sono messa nei panni degli artisti, dell'artista, per come è riuscito a concepirlo, no? E per me a progettarlo. E quindi da questa base stagionale, poi facendo sempre quello con il compasso, si originano tutte le forme globate. Se poi io dentro la circonferenza metto che costruisco, perché dentro la circonferenza si costruiscono tutte le geometrie nuove. In questa maniera nasce il triangolo equilatero, se capovolgo l'intenzione, ottengo questo, un altro triangolo equilatero, che viene fuori, riconoscete che viene fuori la stella di Davide. Quando gli ebrei hanno creato questa forma, non è che è venuta per caso, perché loro sapevano, dalla stessa matrice culturale, che il triangolo equilatero con il vertice allineato era maschile, era un simbolo maschile, in cui, a cui si contrapponeva il simbolo femminile, che è il triangolo con il vertice opposto. Se andate al Louvre, avete notato che l'ingresso del nuovo Louvre è la piramide, e poi se entrate dentro, sotto c'è l'altra piramidina contorno, proprio perché è un simbolo dove il cielo entra nella terra, e questo è il simbolo della femmina. Non è il caso che tante sculture e tanti dipinti evidenziano quel tabù, perché la nostra V è il nostro apparato digitale, è il vaso, è il suo fatto, il territorio. E vabbè, per gli ebrei, queste sono le Sifeot, ma questo me l'avrà parlato di appunto chissà quante volte, e Dio è l'esame, questo. Ecco perché sette braccia, sette, dove? Senza centrale grande, due, tre, uno, tre. E la però perché quello centrale è grande? Perché lui è Dio che tiene le sifonate, cioè dei concetti che diciamo spiegano un po' la cultura religione. Allora, come mi aveva fatto notare qualcuno quando hanno visto sto schema, dice guarda te, no? Se riporta indietro non solo anche la matrice ebraica del cristianesimo, su cui il cristianesimo è nato, e va bene, quindi da qui vengono fuori le famose cuspidi, eccole quali sono i cuspidi, e quindi io con un capiente ma ingegno geometrico il nostro Duccio qui che vede i lodi, e ecco che è nata la forma del piede del calice. Allora, vedete anche che la meraviglia delle meraviglie, la parte centrale proprio ti fa vedere tanto, preciso, e ti fa vedere anche le foglie, no? Il fiore, quindi, cioè il rimando al significato. Poi, e quindi ecco la parte più nuda insomma del calice è quella dove si legge proprio la geometria. Poi ci sono queste formelle lobate. Dentro queste formelle lobate, se io lo giro, ma ecco, allora adesso però considerate anche la difficoltà a fare, a lavorare, questo è argento dorato, Allora, per lavorare l'argento, prima bisogna fare il modello, questi l'avranno fatto in cera persa, e fatto il modello, l'hanno giusto per bene lavorato, cesellato, quando era in cera, poi hanno fatto la fusione in argento, perché l'argento è più consistente dell'oro. Quando parliamo di l'argento puro e l'oro puro, l'oro puro lo pieghi con gli occhi per quanto è malleabile, invece la lega dell'argento è un po' più sostenuta, più duretta. Allora, quindi immaginate tutta questa perfezione di lavorazione che ha fatto nel fondere i metalli, in laboratorio, in un'epoca in cui tante cose, no, apparentemente sembra che non c'erano, e invece quelli avevano un atelier, uno studio di oreficeria, che quella volta era all'avanguardia, non ce l'aveva nessun altro. Perché la perizia per lavorare i metalli in questa maniera in Italia non c'era. Veniva dall'Oriente, la tradizione più antica, dall'Egitto, dalla Mesopotamia, quindi che è stata portata da noi, ma noi italiani l'abbiamo rielaborata per farci delle cose più diverse, più moderne e sempre più innovative. Il passato è questo. Andiamo a vedere. Allora, a fianco c'è il disegno che ho riprodotto io più snello, dove e questo mi fa vedere la bellezza ancora della geometria, dove la fine delle cuspidi, la base delle cuspidi, saranno anche i punti dove passa una seconda circonferenza concentrica, perché visto dall'alto questo calice deve essere visto frontale, i ruoti intorno, ma deve essere visto anche dall'alto, perché questo è l'obiettivo di un artista. Un artista quando immagina e crea un'opera deve immaginare che si vede da tutti i punti di vista e che per tutti i punti di vista sia valida, rimanga valida come valore di immagine. Allora, ecco qua, se io dovessi fare la lettura dall'alto, vedo la circonferenza, questa qui che sarebbe quella del calice. Poi vedo la seconda circonferenza che magari è sulla parte più stringente. Poi vedo un'altra circonferenza che è quella che racchiude la lavorazione del pomo. Poi scendo giù e vedo un'altra circonferenza che è quella della base del piede, che si snoda su circonferenza, dove io dentro queste circonferenze, sempre più concentriche, ci metto immagini, ci metto forme, ci metto dei disegni, ci metto quindi delle idee. E andiamo avanti. Allora, qui che ci ho scritto però? Allora, ormai le forme lobate le chiamo placchette. E c'è la placchetta lobata con il crocifisso, che dopo vedremo l'ombra. Poi a seguire lo devi leggere come l'orologio, perché ve la ricordate la rosa candida di Dante, se ce l'avete in mente? La rosa candida di Dante a cui fa riferimento è anche il calendario dei tempi che scorrono, che passano, è un calendario, un orologio che segna le cose in successione. Allora, quando Gesù muore sulla croce, muore sulla croce, abbiamo San Giovanni, che poi è San Giovanni che con la sua coppa, secondo la tradizione, è quello che raccoglie il sangue di Cristo, e poi quello è diventato sempre tra verità, fantasia, quello che è il Santo Graal. Coppa. Dopo questo sangue che esce da un po' dal corpo di Cristo, è stato raccolto da San Giovanni, dove è andato a finire? Idealmente questo sangue si è reincarnato nell'Alter Christus, quello che oggi viene chiamato, ma ormai per tutti chi ne ha parlato, l'Alter Christus, cioè l'altro che nella storia ha sgocciolato il sangue della passione, della morte di Cristo, come Gesù, San Francesco. È San Francesco il primo che dopo 1000 anni, ecco la cronologia, che dopo 1000 anni ha rivissuto come Cristo. Perché? Non solo con tutta la predicazione, eccetera, ma perché ha riportato le stigmate, nessun altro prima. Anche questo, chi se l'è inventata il concetto di stima? Cioè anche uno che si vuole mettere lì a inventare questa cosa, no? È incredibile, come te ci va la testa, no? è perché evidentemente c'è stata una manifestazione straordinaria, eccezionale e riconosciuta poi da tante persone anche. Quindi San Francesco che riceve le stimmate, solo che se le bacchette sono grandi quanto 2 euro. Adesso se io mi prendo l'euro, mi dite quale grande abilità artista che riesce dentro 2 euro a fare un volto con le rughe, con tutto il dramma del dolore, con il saio grigio, con tanto di cinturina con i 3 nodi dell'ordine francescano, con i risvoltini sulle manichette che gli scendono come se fosse vero, no, sta tunica rigida, come si dice, incollata, ingessata, no, pieghe morbide, lui alza le mani e questa scivola come se scivolasse veramente davanti agli occhi. E poi le mani come? Con odose, mani consumate dal tempo, mani di una persona che non è più giovane, le vene che affiorano, i tendini, i ricci dei capelli, la parte calva, tutto quello sta, questo sta dentro un diametro di 2 euro. Mi dispiace solo che qui le foto, se vedete, dopo le ho fatto vedere, non lo so se le cose. Ma così anche il crocifisso, così anche San Giovanni. Questa arte del drammatica, no? Questi personaggi che assumono queste espressioni così drammatiche, no? Così di vita, no? Così realistiche, a tempo di Duccio non era naturale, non l'aveva vista da nessuna parte, perché il primo a fare questo è stato Giotto nel 1309. Quindi lui, in parte è moderno, che ha riportato l'ultimo grido della moda in pintura sui palici, avete capito quello che intendo? La stessa cosa l'hanno fatto i senesi, i pittori senesi famosi, tra questi Pietro Ambrogio Lorenzetti e Duccio di Buoninsegna, che hanno messo il dramma nei personaggi. Quindi Duccio nostro del Camice ha parlato un linguaggio modernissimo, è come un Picasso nostro. Allora andiamo avanti, Sant'Antonio da Padova, che c'entra Sant'Antonio da Padova con un Camice francescano? Sant'Antonio da Padova che veniva da Lisbona, attraversato tutta la Spagna, attraversato i Pirenei, è venuto in Italia per conoscere San Francesco. E Sant'Antonio da Padova, quando l'ha incontrato, hanno parlato e gli ha fatto San Francesco le consegne. Quindi Sant'Antonio da Padova non è conosciuto come frate monaco francescano, ma era entrato nell'ordine dei francescani con il suo senso di religioso. Andiamo avanti, scegliamo un santo diacono martire. Questo qui è quello che ha detto la critica, la storica dell'arte, che per primo ha parlato del calice, no? Che tra l'altro ci farò un incontro, lei è senese e presenteremo questo libro a Siena con lei. Allora lei, come storico, non si può esprimere su dare ai personaggi la convalida se è Tizio, Caio, Sempronio, perché ci vorrebbe uno studio colossale a parte. Siccome io il vincolo questo non ce l'avevo, perché il mio è il saggio, che già la parte storica attendibilissima, ma io dopo ciò l'ho esteso anche diversamente. Quindi mi sono presa la briga di poter dire che questo è San Lorenzo, perché c'ha la stoletta, sull'immagine, c'ha la stoletta che è quella con la cosa di traverso, e quindi è l'attributo iconografico di San Lorenzo. In più, Gualdo Tadino aveva la chiesa di San Lorenzo. che ce n'è, la chiesa non c'è più, ma c'è la come si dice, la zona, la frazione che si chiama San Lorenzo, in memoria di chi la chiesa dedicata a San Lorenzo. A destra e a sinistra, l'iconografia dice che a destra e a sinistra della croce c'è la Madonna dolente. Oh. Allora, San Giovanni dolente, vedete, e la Madonna dolente, poi si dolgono. Questo dolere è, come vi dicevo, la pertinenza proprio dell'espressività, dell'espressionismo, proprio del gotico. E del gotico italiano che nasce con Giotto, Duccio di Polizienne, Pietro e Arturo di Tutti. Se l'hanno fatto nel resto del mondo è perché noi altri siamo stati i maestri. Allora, la Vergine dolente quella volta non era concepita, perché era concepita fino allora la Madonna invece statica e buona, dolce e accondiscendente, quelle dell'Annunciazione. Dolente, questa piange, si strazia. Da dove gli viene a Duccio questo stimolo? Dagli alunni da Todi, la poesia Stabat Mater, Stabat Mater sotto la croce, è una poesia che ti fa piangere, ma tu piangi?
Sì. Brava Caterina, brava.
Nella commozione impressionante, perché ti fa sentire questo poeta tutto lo strazio, ma anche il titolo Stabat Mater, fermi, basta quello, c'è stava la madre lì sotto, no? E la non mi dico come è fatta la donna. Andiamo avanti e adesso le faccio vedere, no? Allora, questo è San Francesco che riceve le stigmate, guardate che roba. Se ribalta all'indietro, guardate, è inginocchiato, di sotto si vede Assisi, scusate, il campanelletto, no, sempre la moneta dei 2 euro è. Allora, i manti verde smeraldo, rosso, blu, azzurro, c'è una varietà impressionante, dentro i rossi. Allora, le vedete queste alette qui rosse, questi becchetti? Sapete che è? È il cielo che si rompe. È il cielo che si rompe, si infrange, perché arriva Dio, che porta la luce rossa dei cherubini, viene giù con tutta la potenza, sfonda sto cielo e è come un pezzo di carta, no? I lembi si rivoltano, solo che nel gotico assumono questi risvolti così meravigliosi, no? E lì San Francesco, che stava lì buono a pregare, sente proprio l'onda, l'urto, arriva col fragore, Dio, mica ne arriva buono, giù, e lui si ritorce, fa tutto un altro all'indietro. Guardate, con tutta la veste, come vi dicevo prima, e le maniche che si gli allargano, scendono, le vesti che cominciano a muoversi, a vibrare, come se fosse proprio l'aria dentro, l'energia, la paura che fa muovere le vesti. E poi non le dico, i capelli, la barba, il naso, gli occhi, le rughe, e le mani enormi. Era proprio uno. Allora, se Matteo Bevi vi porterà a vedere adesso altri affetti, vedrete che le mani sono nel Medioevo ormai proporzionate. Chi le farà proporzionate saranno pochi eletti, ma già nel 400. Quindi queste manone grosse è proprio perché non sapevano proporzionarle al corpo, perché non avevano lo studio d'anatomia.
Esprimere drammaticità.
Ma anche perché, però grandi, di dimensioni, guardate il manone, grande, è per creare anche un aspetto pace di prospettiva, perché se io mi butto qui, la prima cosa che si vede da dietro, che sono le mani, no? Poi arrivo io il resto, no? La testa, poi questo. Per la profondità di campo, anche, io una cosa, guarda. Cioè, voi anche immaginate che io più lo studiavo e più rimanevo asciugata a bocca aperta, più lo guardavo e più rimanevo, più il tomo della signora Elisabetta Cioli, della studiosa, è un comodino, non è un libro, è un comodino di 3.500 pagine, dove c'è tutto lo studio dell'orticeria del 300 e del 400 in Italia, e un comodino, e non solo c'è la parte scritta, ma tutte le note all'atere. Un'enciclopedia, però ho fatto una cosa meravigliosa. Vedo l'ora di conoscerla, perché ho detto questa sarà mai uscita da casa. Non so se c'è avuta una vita privata, se l'ha fatta, perché io non studio in quel modo. Ma allora, beh, guardate l'eleganza di questa fettuccia, come se fosse il nastro, no? Che nasce qui e diventa ondulatina, viene giù, fa così, fa di roba, poi ritorna su e fa un'altra forma, sempre gotica, che anche questa, non so quante volte avete visto le finestre fatte, lobate, delle chiese gotiche, che se la rovescio diventa così. Le finestre delle chiese gotiche sono fiorite, perché era un gotico fiorito, elegante, quindi sinuoso, no? Ma qua dentro dice sta, sono in corrispondenza, ci stanno gli angioletti, sei, ognuno è corrispondente, ciascuna figura, non solo dal punto di vista dei colori, ovviamente, per far scattare questi blu e questi rossi e questi grigi del San Francesco, io ci devo mettere dei colori che mi vanno a contrastare con quelli, e quindi uso i gialli, i verdi, ci stanno tre tipi di verdi, smeraldo, cremino, e poi ho smalti dorati. Anche qui, guardate, San Violetto, vedete quanti drappi, mica non è venuto giù spoglio, è venuto giù con le mantelline, con i vestitini tutti che spiegazziati, con i ricciolini, con le aureoline, cioè, voglio dire, allora, la corrispondenza, perché anche qui c'è la corrispondenza con gli angioletti, perché se San Francesco ha detto una cosa, la cassa di risonanza che ha già diventato a 1000 anni dopo, come per lui, no? È perché qualcuno l'ha parlato, giusto? È stato trasmesso.
Sono qualità che non
dovevamo fare.
Buonasera.
È perché è stato. Buonasera. Un sapere trasmesso.
Graziella, non sarei.
Nella religione, chi è il trasmettitore, chi è il messaggero, come faceva Mercurio con gli dèi, chi è il messaggero di Dio? Sono gli angeli. Proprio perché angelos in greco, che mettevano sempre le parole precise, vuol dire messaggero di Dio, angelos, proprio specificato, non è il messaggero di Dio. Allora, adesso che sto qui, vi parlo del passamento che è alto 7-8 mm, no? Ma mica nel liscio. Se vedete un po' le palline, è pralinato. È una tecnica ora della pralinatura che è antica, ma significa fare la pallina vuota, d'oro vuota, come se fosse la prelinatura, però che facciamo gli etruschi. Poi
ci abbiamo l'edera, cioè elementi fitomorfici. Questi qui nel gotico sono elementi fondamentali perché aiutano a creare ridondanza, eleganza, no? Leggerezza, no? Ma qui è il simbolo della vita incessante, che cresce incessante. E dovete, la vedete sto disegnino qui in mezzo? Andava a cercare che è quello, perché nel fiore non è. Non è fiore perché non è fatto come un fiore. È fatto così. Se l'andiamo a cercare su internet, questo è la forma della cellula di un piano. Se ve la vado a cercare, la trovo. Poi l'edera, perché l'edera? Qual è che l'edera che dici, no, ti attacchi come l'edera, no? Vuol dire che ti attacchi proprio e non ti stacchi, perché io ce l'ho e ti stacca, nei comuni, no? Quindi l'aderenza, la fede, no? La costanza, qualcosa che ti tiene, no? Anche qui, tutte le simbologie pazzesche. Arriviamo a salire. Allora, questa si intravede che c'è la scritta qui?
No,
scritta qui?
Sì, sì.
Allora, questo è il pomo. È un rigonfiamento, come se fosse lo stelo, nello stelo del fiore, la parte che rigonfia dove si mettono i sami e tutta la parte fecondatrice. E questi, allora, qui c'è la famosa scritta Ducius, donati,
infatti, donati,
aspettate che ve la faccio vedere, perché adesso ve porto a capire anche la scritta che ho fatto, a parte che è gotico, è il gotico, è la scritta, quindi era la scritta che andava a vedere moda all'epoca. È il gotico, è uomo. Ma guarda, è sì la bata. Oddio, mi viene, tu mi hai sentita, ma che è di colus, trendico. Ducius, donati, punto. E soti, perché erano i soci, due grandi orafi che però erano, si vede, ancora discepoli, giovani, e dopo sono diventati anche loro, autori del rilievo. A quella volta erano giovani e sono entrati nella bottega. E soci. Feceros, mi fecero, l'opera è parlante, l'opera si presenta da sola. Come succedeva in tante opere del Medioevo, che se
per
se io mi presento da sola, che vuol dire? Io sono
viva.
Io sono viva. Mi presento da sola e quindi sono viva. Il senso della vita, no? È incredibile. È incredibile. Non c'è niente che è lasciato a caso, ve l'assicuro. Perché domina un artista grande, un grande artista lascia niente a caso?
No,
allora. La Madonna, guardate la Madonna. Allora, è tutta trappeggiata. Quello del capo sembra proprio un velo trasparente, tanto che è diventato il colore grigetto, che non è l'azzurro, perché la Madonna canonicamente è ammantata d'azzurro perché la Madonna incarna il cielo, la regina dei cieli, quindi è azzurra. Poi porta il vestito rosso perché è il vestito rosso del sacrificio, è quello che ha subito, e la camiciolina bianca perché è il simbolo della purezza. Questi sono i tre colori della Madonna e anche i colori della Santissima Trinità, che per esempio in Piero della Francesca del Battesimo erano proprio sottoscritti ampiamente, non poi sbagliati. Anche qui guardate il fragore del tuono, apre i cieli e il cielo è azzurro, ma la ribaldina dell'apertura dei nervi è rossa, perché lei porta i colori, il colore del cielo, del divino, del trascendente. Porta il rosso dei cherubini, perciò quelli che danno la luce a Dio, i cherubini. Poi guardate il volto, gli occhi, le palpebre abbassate, la mano al petto, come per dire qui che sento il dolore, no? E qui. L'altra abbandonata, e poi dovete vedere i colori, sono una cosa impressionante. E andiamo avanti. Quindi ricordatevi Tabat Mater, dolente. Questo è il pomo. Allora, per me questo è San Rinaldo, perché la messa quel giorno, scusate, perché l'istituzione dell'ordine francescano Gualdo Tadino, che ha dato, si ha detto, sì, fa costruire la chiesa di San Francesco, l'ha fatta, che poi è finita nel 1315, ma quando è iniziata era vescovo di Nocera San Rinaldo. E mi voglio ringraziare questo coraggio che ha detto sì a una cosa così grandiosa, così importante per la diffusione dell'ordine. Siccome lo danno come ignoto, la studiosa, è ignoto con Tonina come al solito, di appendice in un'opera d'arte, non ci può stare la figurina per caso, per me è l'attributo a San Rinaldo, anche perché l'ho confrontato per come è vestito, eccetera, l'ho confrontato con tanti dipinti in cui è rappresentato, io ci sta, cioè, non ci può pensare, perché non lui, molto, meglio l'ignoto, no, meglio uno che ha un nome, poi alternati nel pomo ci stanno queste medaglie, questi doni, no? Che sono sempre grandi come 2 euro. E guardate la stola. La stola non era liscia, lui la poteva fare liscia perché faceva prima, no! Gli ha voluto creare chiaro scuro, e per fare chiaro scuro, come noi gli artisti, per fare chiaro scuro sulle zone d'ombra facciamo un tratteggio, e lui ci ha fatto un tratteggio, l'ha graffiato. Fortuna che c'è Tonina.
Sempre d'argento. Sempre d'argento.
No, aspetta, tutto le figure queste, la matrice è argento, ma tutte sono a smalto, sono riempite a smalto la
base. I colori sono smalto.
È la fusione, la stessa materia del coso, del vetro. Immaginate vetri di Murano, si scioglie, si lisce con questi minerali che ti danno i colori, magenta, rossi, no? E poi lo fai colare nella cavità che tu hai creato con il metallo. Quindi quello è il bacino d'accoglienza. E questi smalti sono curati fino ad oggi, perché le suore questo non l'hanno fatto uscire mai per 700 anni. Per una volta che è uscito si sono staccati dei smalti, ecco perché lo fanno uscire. Significa riportarlo alle pietre dure a Firenze, per quando ci è andato gli è tappozzato una parte del piede. Non è facile anche mandarli a restauro, te lo rovinano, dopo non te lo ridà, se si rovina il glielo non ce lo riporta nessuno, perché quello dopo si erano i fatti storici, queste cose così. Allora, guarda, adesso, perché qui c'è stato le aquile che non si vedono? Perché secondo voi c'è stato le aquile su sfondo? Poi ho detto, man mano che sali dalla terra vai verso il cielo. E chi è che ha visioni sempre più di verità, visioni sempre più apocalittiche?
San Giovanni.
San Giovanni, e qual è il simbolo di San Giovanni?
L'aquila.
Le aquile, vanno. Allora, questa è la famosa la lettura che ho fatto immaginandomela visto dall'alto, come tanti cerchi concentrici. Allora, ecco che ci ho messo. Vi ricordate i calendari rotondi quegli anni, quando c'erano le combinazioni anno, mese, te lo giravi e ti diceva nel 1971 il 10 novembre era... eccolo. Allora, sono tanti cerchi concentrici, ma non è anche la visione del paradiso, cioè di Dante, che... e lui che ci ha messo sulla parte più grande, ci ha messo, guardate, no? Ci ha messo Sant'Antonio, San Lorenzo, poi ci ha messo l'angioletto di riferimento, il trasmettitore, e poi ci ha messo su spaziale discendente al primo piano Gesù crocifisso. Sta dentro una specie di settore, tempo di Pasqua, perché lì il crocifisso, no? Nasce, scusate, muore e risorge. Quando noi altri andiamo al giorno dopo della nascita di Gesù, è Santo Stefano e lui ci ha messo Santo Stefano Martire. Poi, però l'8 gennaio è anche il giorno della Madonna, l'8 gennaio, della nascita della Madonna. Insomma, è così, il 26 dicembre, Santo Stefano, nel caso. Poi, dalla parte di Sant'Antonio, ci abbiamo che Sant'Antonio è stato canonizzato nel 1232 francescano. Quando è morto San Francesco, guardate la velocità di come andava, la velocità di come si conseguiva. San Francesco muore nel 1226. Sant'Antonio viene canonizzato, quindi che è già morto e riconosciuto francescano, che ci voleva fare del tempo, nel 1232.
Sì.
Ma 5 anni, cioè 6 anni, niente. Quindi Sant'Antonio è stato riconosciuto santo subito, secondo me, in quei tempi San Francesco. E mi sono divertita a fare tutto questo. Adesso vi faccio vedere però sul crocifisso, perché non è la legge. Crocifisso non si fa.
Di che materiale è la coppa?
No, questa è sempre oro, argento dorato.
Anche la coppa è sempre trasparente, cioè quando l'abbiamo vista è stata esposta, sembrava quasi trasparente.
Argento dorato. Mannaggia, tu ce l'ho.
No, non torna lì.
Oh, signori.
Se vai con le freccette, forse è la muove.
Sì.
Guarda, ecco.
Vedo.
Ma è un po' lì. Ah, e poi simboli dei quattro evangelisti. Eccoli. Questo è San Luca.
Quindi nella parte più...
E di là abbiamo un leone, e dall'altra parte abbiamo un leone. Perché diciamo che questi due evangelisti sono quelli che hanno fatto le previsioni. Le previsioni.
Ah, ecco, siccome quanti ne sono di tondi?
Di
1, 2, 3, 6.
Sono 6 4 cherubini e 2 evangelisti. Allora, vediamo un po'. Ma il crocifisso io lo devo far vedere, lo trovo.
Se no devi uscire,
ce l'ho su un altro tipo.
Devi tornare.
Allora.
Foto,
non lo
so, in
ordine
sembra.
E fino a
c'è tutto.
Quando lo vedete, foto,
calice. Calice, sante, martiri.
Sì. Calice, sante, martiri, il primo lassù in alto. No? Sì, mi pare. Sant'Antonio e San Francesco, però. Santi martiri.
No, questi è tratti dai libri.
Sì, ho capito. Infatti l'iconografia del sindaco. Guida. Calice disegnato, calice due evangelisti.
Prima l'avevo aperto, poi.
Sì.
Ma che nome gli hai dato? Foto
in alto, lassù, il più alto.
No, quello è il terzo scritto.
Ah, foto calcio. Vanti un altro, foto calcio. Come fa a fare la dottessa foto?
Guardate, aspettate.
No, come sei riuscita a fotografarlo?
A me l'hanno fatto fotografare fuori.
Vabbè.
Madonna, e mica poi le posso dare? No,
sì. Così lo vedono meglio, guarda, vai con la quella muovi la prefigurazione totale che
allora. Gli impressionisti tedeschi.
Sì.
Quella notte con queste deformità dei corpi che snodano in azioni che sono quasi demoniache, no? Perché entrambi il cliente del naturale, no? Per la linea di contorno nera che definisce, no? Proprio per separare proprio e per mettere in evidenza questa muscolatura, la vedete la muscolatura che viene? Cioè i muscoli degli avambracci fanno presa, c'è la vita davanti, è quello che succede. E così, allora, se siamo nel 1315, Cristo Patiens l'ha fatto per la prima volta Cimabue. Nel 1215, Cimabue nel 1200, vabbè, comunque siamo nel 1250, così. Allora, quindi già lui aveva portato un lessico pittorico, artistico nuovo, come alla Picasso, insomma, no? Ma allora. Il fragore, i cieli celesti si aprono, vengono fuori, lascia spazio a un cielo più azzurro, più cupo, scusate, più blu. È un altro cielo, è quello che sta oltre quello che vedono gli umani, non è più celeste, è oltre. Il torace, il peso del corpo di cui la terra fa trazione, no? Cioè c'è la fisica, c'è la lettura dell'anatomia umana, l'innovazione pittorica, la testa che si ripiega su se stessa, perché il Cristo patiens non è più quello vigilantis, quello sveglio, quello che sta con gli occhi aperti, no? Perché dice io sono risorto, no, e questo è ancora l'umano, è il Cristo umano che parla. E le roselline, ma le rose stavolta non è più la forma questa qui, sì, ma è proprio la rotellina fatta così in tante chiese gotiche e anche gotiche, quella a 5 petali. Questa rosa, che è il significato della goccia del sangue, che però viene sublimata, la goccia del sangue viene sublimata a forma della rosellina rossa. Questo è un'iconografia antichissima che nasce dal mito di Adone e Afrodite, quando lui, per amore di sta donna che la voleva per sé, che la uccidono per un dio degli inferi, lei comincia a sborbogliare suo sangue dalla gola, ma siccome lui era talmente tanto innamorato e è andato lì, l'ha abbracciata, questo suo amore ha trasformato in una cosa brutta la goccia di sangue e l'ha fatta diventare tante rose rosse. Da qui le rose rosse, simbolo d'amore, di passione, ma tra i romani, prima di Cristo, era simbolo della Pasqua dei romani, la Pasqua pagana. Quindi c'è un rimando di conoscenze culturali pazzesco, incredibile. È un'enciclopedia. È un'enciclopedia, questo calcio è un'enciclopedia. È un testo, una summa teologica. È un inno al francescanesimo e alla grande adesione dei francescani ad essere proprio cristiani. E ha portato la vegetazione, ha portato la bellezza delle forme, dei colori, come San Francesco con Cattico delle creature, attraverso la bellezza della natura, ha fatto l'osanna a Dio. E io mi sento finito.